Bene, vogliamo avvicinarci alla parola, vogliamo approfondire questa mattina il libro di Isaia, un libro molto appropriato per considerare la salvezza di Dio, ma anche il giudizio di Dio. E questa mattina faremo, come stiamo facendo con diversi libri dell'Antico Testamento, una panoramica per capire proprio questo libro che è composto da 66 libri. Quando si pensa al libro di Isaia, noi possiamo pensare a, si chiama il principe dei predicatori, il principe dei profeti, possiamo dire. Lui ha usato un linguaggio unico, lui era anche un uomo che il suo ministero lo svolgeva principalmente all'interno della corte del re di Israele. E quindi il libro suo ha un'importanza molto molto significativa, anche per ciò che nel Nuovo Testamento viene detto dagli Apostoli, usando proprio le profezie che Dio aveva dato a Israele per mezzo di Isaia. E quindi questa mattina vogliamo capire proprio il messaggio, possiamo dire, centrale di Isaia. Vedremo diversi passi, capiremo il contesto, però la cosa più importante, noi anche approfondiremo qualcosa, tutto ciò che noi vedremo, possiamo dirlo così, Dio lo ha rivelato 750 anni prima, pensando a Isaia 53, 750 anni prima che il figlio di Dio morisse sulla croce. E lo che Isaia racconta in Isaia 53 è così preciso, a tal punto che possiamo dire, ci mostra quanto già Israele conosceva riguardo a questo sacrificio per il peccato, che sarebbe stato il Messia stesso, quel re tanto atteso dai giudei, che sarebbe venuto per regnare. Questo stesso Messia, questo servo del Signore, avrebbe dato la sua vita in sacrificio per il peccato. E quindi possiamo pensare che, così come stiamo vedendo, il sacrificio di Cristo è qualcosa centrale per la vita cristiana. Non solo è qualcosa di centrale per la vita cristiana, ma il sacrificio di Cristo, pensando al nostro tempo di Pasqua, è qualcosa che ci aiuta a riflettere riguardo al giudizio di Dio, ma non solo, ci aiuta a riflettere anche a come Dio ha risolto il nostro problema del peccato. E quindi questa mattina, vedendo Isaia, risponderemo a questa domanda. Prima, come stiamo facendo, faremo un riassunto del libro in modo panoramico, e poi la seconda parte dello studio si concentrerà su rispondere come purificherà Dio stesso il suo popolo da ogni impietà. Come Dio ha fatto, o come Dio farà, anche pensando al futuro di Israele, come Dio purificherà il suo popolo da ogni impietà. Sappiamo da Tito 2,14 che Gesù Cristo ha dato se stesso per riscattare un popolo che gli appartenga, lo sta dicendo alla Chiesa, zelante di opere buone. Quindi Dio aveva già nel suo disegno riscattare un popolo fatto da peccatori che sarebbero stati, possiamo dire, dichiarati giusti per mezzo della fede, ma che ci sarebbe stato qualcosa che Dio avrebbe fatto al posto loro per espiare il loro peccato. E questo è proprio il Signore Gesù Cristo. E quindi, pensando a Isaia, diamo alcune informazioni molto utili, molto valide per capire proprio il libro. Isaia ha scritto il suo, possiamo dire, il suo libro, che compone tante profezie, nel 681 avanti Cristo. Possiamo dire che il profeta ha scritto degli eventi che hanno avuto luogo in circa 50 anni. Isaia ha avuto un ministero che durò all'incirca 50 anni. Isaia 1:1, il libro inizia dicendo: visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di, gli elenca diversi re: Uzia, Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda. Quindi Isaia per quasi 50 anni ha, possiamo dire, profetizzato, ha avuto il suo ministero dinanzi alla conduzione di questi re. È importante anche sottolineare che Isaia profetizzò quando la Siria era l'imperio mondiale che dominava. Infatti in Isaia 10:5 si legge: guai alla Siria, verga della mia ira, ha in mano il bastone della mia punizione. È interessante anche vedere che, come Isaia sta parlando della Siria, sta parlando che Assiria era il bastone della punizione di Dio. Quindi anche questo è molto significativo, come Dio si servì di questa nazione per giudicare il suo popolo. E possiamo pensare anche a che Isaia profetizzò durante gli anni in cui Israele, il regno del nord, fu deportato in Assiria. Se Isaia stava profetizzando a Giuda, nel regno del sud, il regno era diviso in quel tempo, Isaia visse nel momento in cui Israele fu deportato in Assiria. Pensate, per un giudeo che si trovava a Gerusalemme, sapere che Dio stava giudicando Israele a causa dei peccati che loro stessi a sua volta stavano commettendo, sarebbe stato un avvertimento per il popolo di riconoscere che Dio tratta sul serio il peccato del suo popolo. Infatti guardate il capitolo 1, leggeremo il capitolo 1 dal versetto 1 fino al versetto 20, perché questi versetti ci danno proprio la comprensione di come Israele o Giuda, possiamo dire in modo più specifico, la tribù di Giuda, ma gli abitanti di Gerusalemme vivevano nel tempo in cui visse Isaia. Diciamo dal versetto 1 fino al versetto 20. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a chi? A Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Versetto 2. Uditi, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Guardate le parole del Signore. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'assino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore languente. Dalla pianta dei piedi fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né lenite con l'olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco. I vostri campi li divorano degli stranieri. I vostri occhi, sotto i vostri occhi, tutto devastato come per un sorvertimento di barbari. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una campagna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremo a Gomorra. Guardate il versetto 10. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici? Dice il Signore, io sono sazio degli olocausti dei montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue di tori, degli agnelli e dei capri, io non li gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? E smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, toglietevi davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni e smettete di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Come risponderesti tu se ti trovasti a Gerusalemme e tu sentiresti queste parole da parte del Signore nei tuoi confronti? Forse tu eri un giudeo che andava a fare dei sacrifici, ma il tuo cuore era separato dal Signore. Forse tu eri uno che osservava veramente il sabato, non facevi nulla, ma il tuo cuore era disperso, possiamo dire, era lontano dal Signore. Dio giudica il suo popolo. Guardate, questo è il primo capitolo che abbiamo letto. Così inizia Isaia mostrando Israele, Giuda, riceverà un giudizio a causa di che cosa? Di chi hanno abbandonato il Signore. Come lo hanno abbandonato? Loro non consideravano quello che la Scrittura diceva. Anche se avevano proprio questo modo di fare, di offrire sacrifici, di celebrare le feste, il loro cuore era distaccato dal Signore, erano religiosi. Quindi pensate, Isaia sta mostrando chiaramente: questo è il mio popolo. Qual è la paga, la retribuzione per loro? Il giudizio. E non stiamo parlando di che Israele o Giuda hanno peccato e subito dopo, il giorno, possiamo dire dopo alcune settimane, Dio subito li sta giudicando. No, Dio ha aspettato pazientemente che il suo popolo si ravvedesse, mandando non solo Isaia ma altri profeti a annunciare a Israele che cosa? Che si possano ravvedere dai loro peccati, che possano tornare al Signore, al punto che Dio dice: anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Dio sta offrendo a Israele la possibilità di tornare da Lui ravvedendosi dei loro peccati, in modo che possano ritornare a avere un rapporto unico con il loro Dio. E quindi Isaia scrive queste verità da parte del Signore nei confronti del suo popolo. Dio tiene sul serio il peccato. Dio giudica il peccato. Forse oggigiorno tante cose non si vedono che Dio giudica. Anche i profeti, pensando a diversi profeti, si sono trovati dinanzi a vedere che Dio non giudicava il peccato del suo popolo. Anzi, Dio giudicava il suo popolo per mezzo di nazioni che erano peggiori di Israele. Ma Dio chiamava il suo popolo a che cosa? A confidare in Lui e ad aspettare pazientemente il suo giudizio, perché Dio giudica il peccato. Pensate, quando Isaia fu chiamato al ministero, Isaia 6, andate lì per un attimo, versetto 1, Isaia scrive che lui vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui c'erano due serafini, che poi lui descrive, guardate il versetto 3, l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E possiamo dire Isaia, dinanzi a questa visione, guardate il versetto 5, guardate cosa dice Isaia: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Cosa fece Isaia quando vide il Santo? Vide il suo peccato. E guardate cosa succede. Possiamo dire il Signore, non lo dice il testo, ma il Signore mandò uno dei serafini, versetto 6, che andò verso Isaia e tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato. Prima che Isaia andasse a predicare questo messaggio che noi abbiamo letto al capitolo 1, Isaia era stato proprio messo davanti alla santità di Dio, e non solo, aveva riconosciuto il suo peccato e Dio aveva dovuto intervenire per curare o trattare con il peccato di Isaia. Perché dice Isaia, o scrive Isaia, ciò che questo serafino ha detto: la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato. È spiato. E poi lui riceverà l'incarico da parte del Signore. Ma pensiamo a questo: Isaia sta parlando a un popolo ribelle, un popolo che vive nel peccato, e poi possiamo dire parla di due cose: giudizio e salvezza. Il giudizio verso la sua nazione e la salvezza per la sua nazione. Possiamo dire che Isaia scrive il libro con lo scopo di mostrare il giudizio di Dio per il peccato di Israele, Giuda, le nazioni, e anche per mostrare la salvezza di Dio attraverso il Messia verso Israele, Giuda e Gerusalemme. Possiamo dire i primi 35 capitoli Isaia si riferisce al giudizio di Dio. 35 capitoli su 66 parlando di giudizio. Giudizio su Israele, su Giuda, su Gerusalemme, sulle nazioni. E poi c'è una seconda sezione grande, 40-66, cioè 26 capitoli, dove Isaia sta parlando della salvezza di Dio. Condanna, giudizio, ma salvezza, speranza. In chi? In ciò che Dio avrebbe fatto a favore del suo popolo. E Isaia mostra che il Messia darà la sua vita in sacrificio per il peccato ed stabilirà il regno sulla terra e governerà con giustizia in una terra rinnovata. Ma pensate, Isaia ha scritto con questo scopo: mostrare il giudizio di Dio verso Israele, Giuda e le nazioni per il loro peccato, e anche mostrare la salvezza di Dio verso Israele, Giuda e le nazioni per mezzo del Messia, il quale stabilirà il suo regno, il quale porterà a compimento tutte le promesse di Dio. Quindi, se tu ti trovavi nei tempi di Isaia, sappiamo che Israele era formata, era una nazione che poi si è divisa: Giuda al sud, Israele, il regno del sud, del nord, erano divise. E possiamo sempre vedere Israele come una nazione che non tutta era credente, ma all'interno c'erano persone credenti, che poi è il rimanente, persone che credevano in Dio e che quando loro avrebbero visto il giudizio di Dio, loro sarebbero stati compunti nel loro cuore a causa del peccato del popolo e avrebbero continuato a confidare in Dio nonostante il giudizio che Dio avrebbe riversato sul suo popolo. Questo è importante per noi, perché se tu eri un giudeo e tu leggevi Isaia, avresti visto che cosa? Dio ha ragione nel giudicarci. Daniele disse questo quando era in Babilonia. Ma anche avrebbe visto che cosa? Che Dio avrebbe salvato il suo popolo per mezzo del Messia. E pensate, Isaia parla di che ci sarà un re giusto che darà riposo al suo popolo, Dio sarà esaltato per il giudizio e la salvezza, Dio stesso verrà e salverà il suo popolo, anche che il servo di Dio, il Messia, sarà disprezzato, ma Dio lo esalterà e Dio mostrerà il suo favore verso il suo popolo. E Israele era molto ed è molto importante per Dio, perché Dio la chiama la sua vigna, vigna. Dio è il suo Redentore. Anche se Israele è ribelle, Dio la salverà. Dio chiama attraverso Isaia al suo popolo di cercarlo. Anche annuncia che lui redimirà il suo popolo. Dio promette anche che avrà misericordia di Gerusalemme. Lui anche supplica a Israele che si ravveda dei suoi peccati e annuncia che Dio compirà ogni cosa che ha detto nel favore o a favore di Israele e che Israele avrà una discendenza fedele nonostante tutti gli uomini ribelli che ci sono. Quindi tu potevi essere da una parte compunto dal peccato, dall'altra parte avresti trovato che cosa? Consolazione. Nel dire Dio tratterà con il peccato e lui ristorerà la sua nazione. Questo è importante per noi. Per quale motivo? Perché Dio non è cambiato. Dio tratta il peccato di ciascun essere umano allo stesso modo. Nessuno è escluso. Dio non è parziale, Dio è imparziale, tratterà con il peccato di ogni essere umano allo stesso modo. Il peccato non è la volontà di Dio. Il peccato non è ciò che piace a Dio. Il peccato, anzi, è opposizione a ciò che Dio ha rivelato nella sua parola. E quando, oggigiorno, chiunque vede il suo peccato dinanzi a Dio, non è senza speranza. Per quale motivo? Perché Dio ha trattato con il peccato nostro, in che modo? Attraverso il Signore Gesù Cristo. E questo è importante perché quando noi pensiamo a Gesù non dobbiamo solo considerarlo come un uomo storico, il figlio di Dio che ha dato la sua vita per tutti. No, Gesù Cristo è un Salvatore che ha dato la sua vita affinché chiunque crede in Lui può ricevere la vita eterna, può ricevere il perdono dei suoi peccati. La condizione è ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Ma in che cosa di specifico? Nel fatto che Dio ha trattato con il peccato di ciascuno di noi. In che modo? Facendolo ricadere sul suo Figlio. E questo è un messaggio che non tutti predicano. Questo è un messaggio che non tutti conoscono. Ed ecco il compito della Chiesa di poter annunciare il giudizio di Dio per il peccato, ma allo stesso tempo la salvezza di Dio per mezzo del Figlio di Dio. Non attraverso le buone opere, non attraverso la nostra moralità, ma attraverso che cosa? La comprensione di che il giusto pagò per i peccati di coloro che credono. E pensate, Dio in Isaia si presenta come il Santo di Israele. Noi lo abbiamo letto nel capitolo 1, ma questa terminologia che Isaia usa è molto importante. Perché pensate, non sta dicendo io sono Dio, io sto dicendo io sono il Santo di Israele. Il Santo, possiamo dire, che ripulirà il suo popolo da ogni iniquità. Il Santo di Israele, questo titolo si trova 25 volte nel libro di Isaia, e che cosa indica? Indica un contrasto tra il peccato delle persone con la santità di Dio. Il Santo di Israele è ancora seduto sul trono. Il Santo di Israele ancora sta giudicando il peccato degli uomini. Il Santo di Israele è l'Eterno Dio. Il Santo di Israele cosa farà? Ripulirà il suo popolo da ogni impietà. E questa pulizia deve avvenire poiché il popolo di Dio deve riflettere il carattere di Dio. Levitico 19:2 dice: parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Siate separati, distinti, separati dal peccato, distinti in questo mondo. Levitico 27: santificatevi dunque, siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. E Dio sta trattando con un popolo che viveva nel peccato, come vive oggi il mondo nel peccato. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri. Efesini 2 dice che noi seguivamo l'andazzo di questo mondo seguendo i nostri propri pensieri, le nostre proprie passioni. Quindi Israele in quel tempo era uguale al mondo di oggi, non c'era distinzione. La differenza per Israele è che Israele era il popolo scelto da Dio finché Israele manifestasse la gloria di Dio. Però anche Israele aveva bisogno di questo Salvatore. Quindi, considerando che Dio è santo e Israele è ribelle, corrotto, peccatore, Dio deve purificare questa discendenza di Abramo in un modo profondo e completo. Guardate il versetto 25 del capitolo 1. Dio promette questo: ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Dio in modo poetico sta mostrando a Israele che lui stesso rimuoverà ciò che va male nel suo popolo, il peccato del popolo. E pensate, il giudizio di Dio ha come obiettivo ristorare il popolo. Isaia 2, guardate Isaia 2, versetto 2 a 3. Dopo che Dio farà questo, come ha detto il versetto 25 del capitolo 1, guardate cosa farà Dio nel futuro. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Il monte della casa del Signore, possiamo dire, è proprio Gerusalemme, dove ci sarà il Tempio, dove sarà il Messia, dove sarà il Salvatore. E molti popoli, versetto 3, vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Quindi Dio farà questo verso il suo popolo. La unica, possiamo dire, pulizia e ristorazione che Israele può ricevere deve venire unicamente per mezzo del Messia, per mezzo del Signore Gesù Cristo. Questo ci mostra di che Israele non era in grado di purificarsi, non doveva vivere la legge per purificarsi, possiamo dire rimuovere quel peccato che era contrario alla volontà di Dio, ma Israele doveva attendere ciò che Dio avrebbe fatto per il loro peccato. Oggi non è cambiato, non è cambiato. Ogni persona che si ravvede, ogni persona che viene salvata, è salvata per quale motivo? Perché Dio interviene per mezzo di Gesù Cristo, gli dona vita spirituale, gli apre gli occhi per comprendere e vedere il proprio peccato. E la conseguenza di questo è che si ravvede dinanzi al suo creatore. E pensate, Dio purificherà il suo popolo. Pensando a Israele, Isaia 4:4, guardate come dice qua. Isaia 4:4. Parlando del versetto 3, avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque cioè in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. Una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion, e avrà purificato Gerusalemme del sangue che vi è stato sparso, con che cosa la purificherà? Il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio. Ed è forte, perché qua Dio sta dicendo che lui purificherà il suo popolo, come? Per mezzo del giudizio. Per mezzo di che cosa? Dello sterminio. Perché Dio ha permesso che Israele fosse assediata per il loro peccato? Affinché loro, vedendo quelle circostanze avverse, riconoscessero che non erano in comunione con Dio e cercassero il Signore. E pensate, Dio purificherà il suo popolo in questo modo, sotto il giudizio e sotto lo sterminio, pensando alla fine dei tempi. Gli ultimi 3 anni e mezzo della tribolazione sarà un tempo dove l'anticristo perseguiterà Israele. E mentre Israele sarà perseguitata, ci saranno 2 testimoni, ci saranno angeli e ci saranno persone, i 124.000, che predicheranno il Vangelo, affinché Israele, in mezzo a quella persecuzione, possa vedere a colui che hanno trafitto. E Dio gli dona uno spirito di supplica e di ravvedimento, e conosceranno che Gesù Cristo è il loro Messia. Non è cambiato ciò come Dio agisce. Però pensate qualcosa. Dio purificherà anche Israele affinché sia santa e pura nel proprio cuore. E questo riguarda qualcosa di legale. Come Dio può dichiarare giusto il suo popolo che è ingiusto? Pensando a come Isaia fu chiamato al ministero, abbiamo visto che, di nuovo, Isaia 6:7, che questo cherubino prese un carbone acceso dal trono di Dio, gli toccò con esso la bocca e disse: questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato. Guardate cosa fa Dio qua. In un modo simbolico, per mezzo di questo carbone acceso che proviene da Dio stesso, lui ha tolto che cosa? L'iniquità, e ha spiato il peccato. E pensate, questa parola per iniquità può essere anche usata per far riferimento alla colpa. Possiamo dire, Dio, per mezzo di questo carbone simbolico, toglie la colpa di Isaia e toglie il peccato di Isaia. Dio ha purificato Isaia dalla colpa e dal peccato. Come veramente Dio ha fatto questo verso ogni persona che crede in Lui? Isaia 53:10. Per mezzo di qualcuno che darà la sua vita in espiazione per il peccato. Ecco il sostituto che ogni uomo ha bisogno. Ma piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. Sta parlando del servo del Signore, del Messia. E poi dice, dopo aver dato chi? Il Messia, Cristo, la sua vita in sacrificio per che cosa? Per il peccato. E gli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Ma pensate, Dio a Isaia ha spiato il peccato e ha tolto la sua colpa. In questo caso, il Messia potrà togliere tutto quello. Per quale motivo? Perché lui darà, come dice Isaia, la sua vita in sacrificio per il peccato. Versetto 11. Alla fine del versetto 11 dice che questo Messia non solo darà la sua vita in sacrificio per il peccato, ma si caricherà egli stesso dalle loro iniquità. Ecco la sostituzione. E pensate, al versetto 11 la parola per iniquità è la stessa parola che troviamo in Isaia e che fa riferimento anche alla colpa. Dio ha tolto la colpa di Isaia dinanzi a lui. Dio ha tolto il peccato, ha spiato il peccato di Isaia dinanzi a lui. E al capitolo 53 Isaia stesso scrive che il Messia darà la sua vita per il peccato e poi si caricherà egli stesso, il Messia, dalle loro colpe o iniquità. Questo è incredibile. E noi dobbiamo considerare bene questo. Perché anche Paolo dice che noi siamo in pace con Dio. Per quale motivo il credente è riconciliato con Dio? Perché ha fatto buone opere? No. Perché si è affidato a qualche aspetto caratteriale, personale? No. Per quale motivo? Perché ha riconosciuto che questo Messia ha dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Che lui stesso si è caricato la propria iniquità, di nostra possiamo dire, e perché Dio, guardate il versetto 6, ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. È incredibile, perché versetto 11 vediamo che il Messia si caricherà egli stesso dalle loro iniquità, parlando del popolo di Israele, ma al versetto 6 leggiamo che Yahweh, Dio stesso, ha anche fatto a sua volta ricadere sul Messia l'iniquità di noi tutti. Non solo il Messia si è dato in sacrificio, ma anche il Padre lo ha dato in sacrificio, affinché questa iniquità, questa colpa, ricadesse sul Figlio di Dio. Versetto 5. Egli è stato trafitto a che cosa? A causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di chi? Sul Messia. E grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Isaia sta dicendo questo 750 anni prima che il Signore Gesù Cristo salisse sulla croce. Si è adempiuto? Sì. Si adempirà anche il giudizio che Dio ha promesso verso ogni peccatore che non si ravvederà? Sì. Ecco la nostra responsabilità dinanzi al Messia. Ecco la nostra responsabilità dinanzi al Signore Gesù Cristo. Dio tratta con il peccato degli uomini. E l'unico modo per scampare all'ira futura è rifugiandoci nel sacrificio di Gesù Cristo. In breve, il Santo di Israele adempirà la purificazione del suo popolo attraverso il giudizio e la devastazione, come abbiamo visto. Ecco che nel futuro Israele sarà salvata, ma nel frattempo Dio ha trattato con il peccato del suo popolo a livello legale, come? Dando il Messia come sacrificio propiziatorio per il peccato. E noi usufruiamo di questo. Perché noi, da quando il Signore è morto e poi è risorto, è iniziato il nuovo patto, nel modo in cui Dio opera e va a chiamare non solo Israele, ma va a chiamare anche i gentili. Infatti, guardate Romani 11, versetto 25 a 27. Qua leggiamo che Paolo scrive... Ovviamente Paolo conosceva le stesse cose che conosciamo noi, anche in modo più profondo, però lui scrive, riguardo a questo ristoro di Israele, un indiruimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri, dei gentili. Quindi in questo momento c'è un indurimento in Israele affinché possa entrare la totalità dei gentili. Sta parlando del tempo della Chiesa. E poi dice, guardate il versetto 26, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Sapete cosa cita Paolo? Isaia. Il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Quindi, giudizio e salvezza per Israele, per la Chiesa lo stesso, giudizio I nostri peccati ci rendono responsabili dinanzi a Dio, anche quelli più intimi che nessuno vede. Ogni peccato Dio lo vede, è onnisciente. Ma dinanzi a questa verità, noi possiamo comprendere che cosa? Che Dio 750 anni prima che venisse il suo Messia aveva già rivelato che cosa? Che qualcuno avrebbe trattato con il peccato del popolo, si sarebbe caricato egli stesso i peccati del popolo, Dio avrebbe tolto la colpa del suo popolo per mezzo di questo Messia, ed è lo stesso Messia di cui Paolo in 2 Corinzi 5:21 dice, 2 Corinzi 5:21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Possiamo chiederci questa mattina: il tuo peccato è stato espiato? Il tuo peccato è stato perdonato da Dio? Se la tua risposta è sì, ecco l'esame per tutti quanti. E come è stato espiato il tuo peccato? Come è stato perdonato il tuo peccato? Perché ci sono due risposte. Una sarà incentrata su quello che tu puoi fare per risolvere un problema che non puoi risolvere, che è il tuo peccato. La seconda domanda, la seconda risposta è considerare ciò che Cristo ha fatto. Queste sono le due opzioni. O ciò che noi possiamo fare nei confronti di Dio, o ciò che Dio ha fatto affinché noi potessimo ricevere il perdono dei peccati. E quindi noi stiamo ricordando in questi giorni la Pasqua, il fatto che Dio abbia passato oltre i peccati del suo popolo. Questa ovviamente la Pasqua è una festa principalmente di Israele, che celebrava ogni anno da quando uscì dall'Egitto fino al nuovo patto, quando Gesù è, possiamo dire, nell'ultima cena con i suoi discepoli. Lui lì sta transizionando dalla Pasqua ebraica a qualcosa che da quel momento in poi la Chiesa deve ricordare, che è la cena del Signore. Non c'è più la Pasqua, perché la Pasqua era il ricordo di che Dio aveva liberato Israele dalla schiavitù, dall'Egitto. Noi con la cena del Signore cosa ricordiamo? Che Dio ci ha liberato dalla schiavitù al peccato per mezzo del sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo. Perché Gesù cosa dirà? Questo è il patto nel mio sangue. Fate questo in memoria di me. E lui cosa ci insegna? Che la Pasqua è passata, ma quello che c'è oggigiorno è il sacrificio di Cristo, il vero agnello immolato per i nostri peccati. E Paolo dirà che Cristo è la nostra Pasqua e che dobbiamo vivere alla luce di quel sacrificio in un modo che l'onora. Però ricordiamo ancora, per quale motivo tu puoi oggigiorno affermare che i tuoi peccati sono stati perdonati? Non c'è domanda più importante di questa, e non c'è risposta da dare più importante di questa, perché la risposta a questa domanda, chi ha perdonato i tuoi peccati e come sono stati perdonati, le conseguenze della tua risposta hanno un'implicazione per tutta l'eternità. E perciò abbiamo letto, Gesù ha dato la sua vita per il peccato. Come possiamo appropriarci di questo sacrificio? Credendo in quello che Gesù Cristo ha fatto per il proprio peccato, non cercando di trattare noi stessi con il nostro peccato dinanzi a Dio, ma confessandolo e confidando di che Gesù ha placato la ira di Dio e ha soddisfatto tutto ciò che la sua giustizia richiede per il mio peccato. Gesù ha tolto l'iniquità, Gesù ha tolto la colpa, Gesù ha propiziato il nostro peccato sostituendosi a noi dinanzi a Dio nella croce, e Gesù ha detto tutto è compiuto, e perciò confidiamo nell'opera sostitutiva di Gesù Cristo.